Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Pecchiamo. Ma che cosa succede quando pecchiamo e non vogliamo vederlo? Oppure, anche se lo vediamo, non vogliamo confessarlo? Cosa succede quando pecchiamo e lasciamo il peccato nella nostra vita? Allora, lasciare nella vita non vuol dire che continuo a farlo. Cioè io posso peccare, non voglio ammetterlo, non ne parlo, non succede più perché le situazioni cambiano, le circostanze, però non lo confesso. Quindi rimane nella mia vita, questo è importante. Anche se non lo sto facendo, ma se non ho ricevuto il vero perdono, rimane nella mia vita come una macchia. E che cosa succede quando abbiamo peccato che rimane nella vita? Isaia 59, cosa dice? Isaia 59, i primi versetti. Allora, noi cerchiamo aiuto da Dio, per forza. Gridiamo, aiutami Signore, aiutaci. Ma guardate quello che Dio dice al suo popolo quando chiedevano aiuto a Lui. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. E mi fermo lì. Il peccato di un vero credente non toglie la salvezza. Può togliere il frutto che c'è la salvezza, però se uno è veramente salvato, il peccato in sé non toglie, però può creare una separazione che non c'è comunione con Dio. E Dio fa duro. E le nostre preghiere, aiutami, in questo, in quello, vengono respinte. E questo è grave. Quando pecchiamo e il peccato rimane, non abbiamo pace. Perché la pace viene da dove? La pace nel cuore. Non c'è più condanna per quello che è veramente in Cristo, ma la pace nel cuore. Perché se io pecco e non voglio vedere e confessare il mio peccato, cosa fa un bambino? 2, 3, 4, 5 anni, quando sa di aver peccato contro i genitori e i genitori arrivano di sorpresa, lo sorprendono, cosa fa? Corre verso i genitori o si allontana da loro? Si allontana. Cosa faceva Adamo nel giardino in Genesi 3 quando aveva peccato e poi Dio arriva alla brezza del giorno per camminare nel giardino? Dove fa? Cosa fa Adamo? Arriva, si nasconde, si allontana lui da Dio. Quindi il peccato non confessato, io posso ignorare, negare, non è vero, no, tu mi stai vedendo male, posso dire tutto quello che voglio, ma il peccato non confessato mi porta per forza ad essere lontano da Dio e non avere la pace di Dio. Salmo 32, 3 e 4, conosciamo bene come chiesa, parla di una stagione nella vita di Davide, quando Davide aveva peccato ma non voleva confessarlo, e versetti 3 e 4, lui in quella condizione descrive come era. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Terribile. parla di una condizione, giorno e notte la mano di Dio pesava su di lui, altro che pace. Era schiacciato. Cercava di ignorare, di negare, giustificarsi, tutto quello che uno vuole, ma la mano di Dio pesava. Non solo danneggia terribilmente il rapporto nostro con Dio, danneggia terribilmente il nostro rapporto gli uni con gli altri. Cosa succede in un rapporto? Qualunque rapporto, ma uso in casa, marito e moglie, figlio, genitori, fratello, sorella. Cosa succede in un rapporto quando c'è peccato non confessato? Magari sì, si cerca di comportarsi bene, ma non si tira su il peccato. Danneggia il rapporto terribilmente. Alcune parole che parlano di come peccato di vari tipi, nei proverbi questi, danneggiano rapporti. C'è molto di più, ma questo è un esempio. Proverbi 15:1. La risposta dolce calma la collera, ma la parola pungente eccita l'ira. La parola pungente implica qui una parola di peccato, una parola di rabbia, uno che scatta e dice eccita l'ira, anziché calmare la collera. Quindi crea un rapporto di tensione che è tutt'altro che pacifico. In Proverbi 15:18, l'uomo irascibile fomenta contese, ma chi è lento all'ira acquieta le liti. Quindi, questo che si arrabbia tutto, una forma di peccato, fomenta contese, non pace. Invece chi è lento all'ira, chi si sottomette a Dio e mansueto, si autocontrollo, acquieta le liti, porta pace nei rapporti. Proverbi 10:12. L'odio provoca liti, ma l'amore copre tutte le colpe. Simile a 1 Pietro 3, l'amore copre una moltitudine di peccati. E quindi l'odio, la mancanza di amore, provoca liti, crea scontri, danneggia i rapporti. Quindi quando, ma scusami, odio. Sapete che odio comprende egoismo? Odio non è solo io ti odio, quella è una forma estrema. Odio è quando vivo per me, quello che voglio io. Nella Bibbia non esiste un via di mezzo. Nella Bibbia ci sono due condizioni verso gli altri. Amare e mancanza di amore non è neutrale, non esiste per la Bibbia. Se non ami, odi. Se non ami, arriva uno pieno di bisogno e tu, guarda, non è un buon momento per me, chiudi la porta in faccia, che non vuoi disturbo, stai facendo una cosa per te, quindi non lo aiuti. Ma questo provoca male a lui, agli occhi di Dio, quello è odio. Quello è odio. Non ti pesa che gli farà male, non ti pesa che porterà più dolore a lui, non vuoi il disturbo. Che brutto questo, che brutto questo. Dobbiamo comprendere quanto la colpa di peccare non confessato danneggia i rapporti. E Proverbi 28:25. Chi ha il cuore gonfio di orgoglio fomenta contese, ma chi confida nell'Eterno prospererà. Interessante il contrasto. Il cuore gonfio di orgoglio, da un lato, dall'altro lato, chi confida nell'Eterno. Perché per confidare nell'Eterno non puoi avere orgoglio. Tu non puoi avere un cuore pieno di orgoglio, gonfio di orgoglio, e confidare nell'Eterno. Non funziona così. Perché solo chi è umile può confidare nell'Eterno. E quindi chi ha il cuore gonfio di orgoglio fomenta contese, i rapporti non saranno benedetti. ma chi confida nell'Eterno, quindi è umile, cammina in santità perché confida nell'Eterno, prospererà. E notate che nella prima metà, chi ha il cuore gonfio di orgoglio fomenta contese riguardo rapporti. E la seconda metà, ma chi confida nell'Eterno prospererà, tenendo contesto, prospererà in cosa? Stesso contesto? Nei rapporti. Rapporti benedetti. Rapporti di pace. Rapporti che portano gioia, non tensioni. La colpa, quando pecchiamo, Dio ci dà un senso di colpa. Un senso di colpa è un grande bene da Dio. È una benedizione il senso di colpa. Abbiamo parlato negli anni, c'è una forma di la lebbra, la malattia, chi è lebroso, dove non sentono i nervi delle mani o i piedi, sono morti, non sentono dolori, non sentono pressioni, non sentono tagli, non sentono bruciore, non sentono. Questo non è un bene, perché capita che ti appoggi contro una cosa che brucia e non senti. È solo quando, cos'è questo odore? Pelle bruciata, cos'è? Carne bruciata, e ti rendi conto che la tua mano proprio si sta distruggendo perché non senti. E ci sono persone, ho visto foto, sono brutte, di persone così che hanno parte delle mani e dei piedi persi perché si sono fatti male e non si rendevano conto. Non si rendevano conto. Uno sta lavorando usando guanti e la mano viene schiacciata completamente, ma visto che non sente dolore, va avanti e la mano che si potrebbe salvare viene perso. Perché il dolore è fatto per proteggerci. Se c'è una cosa alla stufa caldissima e tu non stai guardando e metti la mano sopra, il dolore quanto rimane la mano lì? Ma meno di un secondo. Cioè tu, però meno di un secondo, cosa ti salva da bruciarti molto di peggio? Il dolore. No, il dolore. Dolore è una protezione da Dio. È il senso di colpa? È una protezione da Dio. Il problema è che se uno ignora il senso di colpa, la coscienza si addormenta. E quello che prima mi faceva stare male la mia colpa, ignorando la colpa, alla fine non mi fa niente. Non è vero? Non abbiamo tutti sperimentato questo? Ti permette di fare qualcosa? Colpa per tanti motivi diversi, ok? Di tanti tipi di peccati. E all'inizio mi fa stare male, ma vado avanti, e la volta dopo mi fa stare un po' meno male. E poi meno male, appunto che non sto più male. Ho fatto addormentarsi quel senso di colpa. E così mi faccio tanto male, rimango sempre più lontano da Dio, i rapporti vanno da male al peggio, in peggio, manchiamo le benedizioni, non c'è vera pace, non c'è vera gioia, perché ho fatto addormentare il senso di colpa, che come dono Dio mi aveva dato. Oh, grazie a Dio per quando abbiamo un peso di colpa. Grazie a Dio. E voglio valutare cosa fare con quello alla fine. Grazie a Dio per lo Spirito Santo. Conosciamo Giovanni 16, 8 e 9, ma ci sono tanti brani, ma leggo quello. E quando sarà venuto lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me. Perché non credono in me. Nei Proverbi abbiamo letto chi confida nell'Eterno. E confidare è credere, giusto? Cioè mi fido di Dio, faccio quello che dice. Quando uno crede in Gesù, solo Cristo può salvarmi e solo Cristo può benedirmi. Allora io ubbidisco. Perché? Perché? Ma solo Lui può benedirmi? Certo, ubbidisco, perché io voglio la sua benedizione. Quindi, e qui lo Spirito convince di peccato perché non credono in me. Si crede che dando spazio alla carne mi farà più bene, o facendo quel peccato mi farà più bene, o facendo quell'altro peccato mi porterà benefici. Quindi, invece, anziché credere in Cristo, crediamo nel peccato, crediamo nella carne. E così lo Spirito convincerà il mondo. Il suo ruolo è di convincere di peccato. Come ci convince? Alcuni modi che lo Spirito Santo ci convince.
Tramite la Bibbia.
Ok, una parte molto grande è tramite la Bibbia, che quello avviene in vari modi. Uno, la lettura. Due, l'insegnamento. E tre, tu per tu. Fratelli e sorelle che ci aiutiamo a vicenda, guarda, stavo notando quello che come ti stai comportando, e in base a quello che i mariti, noi uomini, in base a quello che dice la Bibbia, che dobbiamo amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, non inasperirci contro di loro. Ho sentito come hai parlato con tua moglie. Quindi quella persona usa la Bibbia, però lo usa. Quindi direttamente nella mia lettura, dall'insegnamento pubblico, oppure l'uno con l'altro. Poi, oltre alla parola in modo diretto, cos'altro li usa per farci vedere la nostra colpa e il nostro peccato? La coscienza. La coscienza. Perfino non credenti hanno una coscienza, viene da Dio. Un bambino che non ha Cristo comunque può avere coscienza? Assolutamente. Anche non credenti, anzi, è per quello che spesso c'è questo grande peso di colpa. E poi trovate Romani 7, che conferma quello che hai detto, Diego, quanto la parola di Dio, la legge di Dio, i comandamenti di Dio servono per farci vedere il peccato che non avremmo visto. Quindi leggo Romani 7, da 7 a 13, e notate che Paolo viveva nel peccato, ma non conoscendo quell'aspetto della parola di Dio, della legge, non vedeva il suo peccato. Quando ha cominciato a vedere, ha capito quanto era colpevole. Ok, leggo. Chiederemo dunque che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Il peccato, invece, colto l'occasione, per mezzo di questo comandamento, ha prodotto in me ogni concupiscenza. Perché senza la legge il peccato è morto. Ci fu un tempo in cui io vivevo senza la legge, ma essendo venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì. E trovai che proprio il comandamento, che è in funzione di vita, risultò essere motivo di morte. Infatti il peccato, colto l'occasione per mezzo del comandamento, mi ingannò e mediante quello mi uccise. Così la legge è santa e il comandamento santo, giusto e buono. Ciò che è buono è dunque diventato morte per me? Così non sia. Anzi, è il peccato che mi è diventato morte, affinché appaia come peccato, causandomi la morte per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato divenisse estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento. Due parole su questo. Quando ha detto in versetto 8, senza la legge il peccato è morto, cosa vuol dire? È morto, c'è, attivo, ma per me non lo vedo, quindi è come se fosse morto. E tu hai dei grossi peccati? No, perché non conosco la legge. Conoscendo la legge scopro, oh, ho grossissimi peccati. Quindi prima per me era morto, c'era, ma neanche lo vedevo. E tu puoi avere una malattia e senza degli esami non li sai, giusto? È una grave malattia. E ho analisi del sangue o raggi o qualcosa rendono evidenti. Negli anni abbiamo conosciuto varie persone che hanno fatto raggi per qualcosa di piccolo, però se viva, e hanno scoperto qualcosa lì vicino nei raggi, un tumore, esempio, che non avevano nessuna idea. I medici non avevano detto di fare i raggi per un possibile tumore. Stavano esaminando, qualche caso che mi ricordo, lo stomaco, e trovano nei raggi un tumore che non c'entrava con problemi di stomaco. Quindi, per quella persona, quel tumore era morto, nel senso che non esisteva. I raggi hanno reso visibile e ha preso vita. Allora si erano presi con il fatto che avevano questo tumore. E quindi la parola di Dio, la legge, i comandamenti ci mostrano il nostro peccato. O nella lettura, o nell'insegnamento, o un fratello o sorella che viene accanto. Quindi Dio ci mostra il peccato, perché siamo colpevoli. E il peccato non confessato ci porta tanto male. Ci porta tanto male. Quante persone vivono in situazioni di rapporti, o in casa o altrove, che sono dolorosi? È normale. E cos'è che rende questi rapporti dolorosi? Peccato non confessato. Cioè, cosa danneggia, cosa pesa, cosa peccato non confessato? Tu non puoi avere vera pace, non vuoi avere la vera gioia, non puoi avere i rapporti veramente benedetti senza il perdono. Finché c'è peccato non confessato, sarai male. E questo è da tenere in vita, in mente. Per quanto possiamo avere un senso di colpa da Dio, esistono due sensi di colpa non da Dio. Uno è un senso vago di colpa. Un senso vago di colpa. Non ho fatto abbastanza. No, avrei dovuto fare di più. Avrei dovuto fare di più. Cosa? Cosa di più? Ma non lo so, ma di più. E quindi ho un senso di colpa. Questo può essere per tanti motivi. Ma non posso dirti il peccato. Avrei dovuto fare di più. In che senso? In che modo? Dov'è il peccato? Cosa hai fatto che non dovevi? Dove hai speso tempo che non avresti dovuto spendere perché avresti dovuto spendere là? No? Magari un uomo va al lavoro e succede qualche cosa grave in casa e muore uno dei figli. Ma se io fossi stato a casa non sarei morto. Ma scusami, è andato al lavoro. Dove doveva essere davanti a Dio? Al lavoro. E quindi ha senso, magari, certo, se fosse stato lì, magari il figlio non sarebbe morto in questo esempio. Sì, ma doveva essere al lavoro. Era dove Dio lo ha mandato. E quindi ha questo senso di colpa, ma quel senso di colpa è in senso vago. Giusto? Non è specifico. No, il mio peccato... No, non c'è peccato in quello. Non c'è peccato. Quindi, un senso vago non è da Dio. Perché? Perché se non c'è un peccato vero, non c'è perdono. Se non c'è peccato, non c'è perdono. Quindi è impossibile essere liberato da un senso di colpa per un peccato vago, perché non c'è un peccato da confessare. Avrei dovuto fare di più. Sì, ma non è un peccato quello. È una sensazione. Non puoi confessare quello. E quindi non c'è peccato. Ma se io fossi rimasto a casa, sì, ma qual è il peccato? Peccato è qualcosa che puoi confessare. Cosa confessi lì? Non c'è qual è il peccato? Non c'è. Non essendo un peccato da confessare, non c'è perdono. E non essendo perdono, quel senso di colpa non sparisce mai finché ci credi. Non è da Dio. Poi c'è un senso di colpa per un vero peccato che hai commesso, però per cui hai già chiesto perdono. Quindi pecchi, lo spirito in qualche modo ti mostra il peccato, la coscienza, un insegnamento, un fratello che viene accanto e tu vedi, hai ragione, oh Signore, ho peccato contro di te, Signore perdonami, questo è un brutto peccato, ti chiedo perdono per mezzo di Gesù Cristo. Allora, a quel punto io sono perdonato. Magari ho fatto un grande male, ho veramente creato danno nella vita di qualcuno. E mi torna in mente questo dolore. Ho chiesto perdono di cuore, senza alcun ostacolo, pienamente perdono a Dio e alle persone coinvolte. Ma mi viene in mente e sento colpevole ancora. Ancora sento colpevole, non c'è perdono, perché non sono più colpevole. Perché quando ho confessato, cosa ha fatto Dio? Mi ha perdonato. Allora non sono colpevole. Quindi io sto chiedendo perdono per un peccato che non è mio. Ho già dato a Dio. E quindi in quel senso vado sotto questo giogo di colpa da cui non posso essere perdonato. Perché non sono colpevole. Un senso di colpa senza un vero peccato sotto è impossibile essere liberato da quel senso di colpa senza riconoscere che non è da Dio. Ma la colpa stessa non c'è perdono, perché non c'è vero peccato. Satana ci manda quel tipo di senso di colpa, perché se io ho quel senso di colpa lì, per cui non c'è perdono, come sto? Quanto riesco a pensare agli altri? Se io ho questo senso di colpa, ma non sono colpevole davanti a Dio, quanto riesco a vivere per il Signore, amare gli altri e pensare a loro? Quanto? Non riesco. Quel senso di colpa mi paralizza, ma non c'è perdono. Invece, quando ho un senso di colpa perché sono colpevole, e io so che sono colpevole perché Dio mi mostra, allora che cosa succede quando confesso? Allora, conosciamo Primo Giovanni, ma io voglio leggere Salmo 32 di nuovo. Meraviglioso. Quando confessiamo, Dio ci perdona. Leggo Salmo 32, dal 1 a 4. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre giacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura d'estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. La Bibbia ci insegna la vera notizia che Dio è fedele e giusto. Quando confessiamo i peccati, è fedele e giusto da perdonarci le nostre iniquità e purificarci. Che vuol dire il senso di colpa che viene da Dio quando è quello vero, posso esserne liberato e non avere più colpa. Che Dio non mi fa stare meglio, solo no, Dio toglie la colpa, la mette su Gesù Cristo. Toglie la mia colpa. Quindi sono colpevole, ma la colpa viene messa su Cristo e io vengo perdonato. E non c'è più colpa. Non c'è più peccato che mi ostacolo da Dio. Non c'è più peccato che danneggia i miei rapporti. Una cosa che meraviglia, che meraviglia me e meraviglia Serena, è quando negli anni abbiamo peccato l'uno contro l'altro. Una parola cattiva, senza amore, altre cose, e confessiamo a Dio e l'uno all'altro e c'è il vero perdono, ed è, a volte ci siamo proprio fermati, incredibile che possiamo veramente amarci, e quel, e Dio toglie quel peccato. Questo è il valore del sacrificio di Gesù Cristo. È incredibile. Toglie il peso del peccato. Allora, non vuol dire che non importa, oh, quanto importa, fa tanto danno. Però in Cristo c'è vero perdono. Quindi, quando c'è senso di colpa, se è per un vero peccato, è un dono di Dio. Beato l'uomo o la donna che ha una coscienza tenera. Una coscienza che non sopporta il peso della colpa. Ma piuttosto, cosa fa? Quando è schiacciato dalla colpa, non aspetta. Cosa fa? Corre a Dio per mezzo di Gesù Cristo, confessando il peccato. Perché Dio è fedele, Dio è giusto e perdonerà. Questo è incredibile. È incredibile. La barriera fra noi e Dio viene tolto. Quel danno ai rapporti, allora, con rapporti umani non siamo Dio. A volte ci vuole tempo per ricostruire. Allora, se io ho danneggiato un rapporto, se posso dire ho creato una reputazione brutta, peccando, non per un giorno ma lunga scadenza, quella persona avrà bisogno di tempo per darmi di nuovo fiducia. Ed io come dovrei vedere quello? Ma io ho questo perdono. No, io ho peccato per tanto tempo. Accetto questo. Signore, aiutami. Io sono perdonato da te, ma aiutami a riacquistare la fiducia di quella persona che il mio peccato, che continuava, ha danneggiato. Però il rapporto con Dio viene ristabilito. Il rapporto con gli altri dipende se ho tenuto il peccato per un'ora è un discorso, se per 10 giorni ancora peggio, se mesi ancora di più. Però viene risanato, la pace e la gioia ritornano, la guida dello spirito ritorna. Posso avere saggezza vera se tengo peccato nella mia vita? Vera saggezza. Da dove viene la saggezza? Dalla mente umana o da Dio? Se io sto camminando nel peccato, non sono ripieno di Spirito Santo, a quel punto posso avere la vera saggezza? No, perché cosa non ho? Proverbi 1, quello è 8, e poi altri versetti. Cosa non ho? Non ho timore di Dio. Il timore di Dio è il principio dell'intelligenza e della saggezza. Quindi se io non voglio abbandonare un peccato, non voglio confessarlo, non ho timore di Dio. Quanto è meraviglioso quando vediamo il senso di colpa come un dono da Dio. Umilmente veniamo a Lui presentando senza scuse il nostro peccato per ricevere senza limiti il perdono. Grazie a Dio è possibile per mezzo di Gesù Cristo. Preghiamo. Padre nostro, che sei santo, e questa è la cosa incredibile, tu che sei santo, quindi il peccato è grave contro di te perché tu sei così santo, eppure in Gesù Cristo, il tuo figlio, il santo, c'è pieno perdono. Oh Padre, quanto siamo stolti quando vogliamo ignorare o negare o coprire il nostro peccato. Vogliamo essere saggi, vogliamo umiliarci e confessare i nostri peccati per avere di nuovo la gioia della salvezza. Comunione stretta con te e la possibilità in te affondare buoni, sani rapporti benedetti. Tu sai quanto spesso abbiamo agito da stolti, non volendo confessare il peccato. Perdonaci, oh Padre, e grazie che in Cristo c'è perdono. Grazie per lo Spirito Santo che ci parla dalla lettura dei insegnamenti da fratelli e sorelle. E a volte direttamente nella nostra coscienza vogliamo ascoltare. Quindi grazie per il senso di colpa quando è quello da te. E grazie che c'è perdono in Gesù Cristo. Proteggici da falsi sensi di colpa che non sono da te. Aiutaci a discernere. E grazie che abbiamo la parola e lo Spirito per poter discernere. Padre, ti prego tutto questo per mezzo del nostro Signore in cui c'è perdono. Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.